Salmo 103. Invito a lodare Dio per tutte le sue grazie. Salmo di Davide. Benedici, anima mia, l'Eterno, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità. Riscatta la tua vita dalla distruzione e ti corona di benignità e di compassioni. Egli sazia di beni la tua bocca e ti fa ringiovanire come l'aquila. L'Eterno opera con giustizia e difende la causa degli oppressi. Egli ha fatto conoscere a Mosè le sue vie e ai figli di Israele le sue opere. L'Eterno è pietoso e clemente, lento all'ira e di grande benignità. Egli non contende in eterno e non serba l'ira per sempre. Egli non ci tratta come meritano i nostri peccati e non ci castiga in base alle nostre colpe. Poiché quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Quanto è lontano il levante dal ponente, tanto ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. Perché egli conosce la nostra natura e si ricorda che siamo polvere. I giorni dell'uomo sono come l'erba. Egli fiorisce come il fiore del campo. Se il vento gli passa sopra, egli non è più, e il suo luogo non lo si riconosce più. Ma la benignità dell'Eterno dura d'eternità in eternità per quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che osservano il suo patto e si ricordano dei suoi comandamenti per metterli in pratica. L'Eterno ha stabilito il suo trono nei cieli, e il suo regno domina su tutto. Benedite l'Eterno, voi suoi angeli potenti e forti, che fate ciò che egli dice, ubbidendo alla voce della sua parola. Benedite l'Eterno, voi tutti eserciti suoi, voi suoi ministri, che fate la sua volontà. Benedite l'Eterno, voi tutte le sue opere, in tutti i luoghi del suo dominio. Anima mia, benedici l'Eterno.
È bello ogni tanto parlare alla nostra anima. Io non so se nel tuo cuore c'è il desiderio di benedire l'Eterno stasera. È il salmista Davide che parlava a se stesso come se parlasse alla propria anima, dicendo di benedire il Signore. Quante cose a volte non vorrebbero farci benedire il Signore? Quante situazioni ci impediscono a volte di benedire? A volte ci deve essere un impegno, una decisione forte da parte nostra di dire: anima mia, benedice l'Eterno. Io stasera sono qua per benedire l'Eterno, o no? Voglio dimenticare altre cose, voglio dimenticare le distrazioni di questo mondo, voglio dimenticare quello che ho lasciato fuori. Per qualche momento voglio concentrarmi per benedire il nome del Signore, perché la parola di Dio ci vuole rivelare, vuole darci un'immagine più totale, più chiara di quello che è Dio per noi. La parola di Dio serve proprio per rivelare Dio. Dio ha usato questo mezzo, questo testamento, per rivelare all'uomo la sua essenza, chi lui è. E lui si vuole rivelare come un Dio buono, un padre soprattutto. Quando Gesù insegnò, vi ricordate 2000 anni fa, parlava con i suoi discepoli della preghiera e insegnò quella famosa preghiera che oggi per molti versi viene quasi svalorizzata, recitandola semplicemente, forse non comprendendo il motivo per cui Gesù l'ha insegnata, e dicendo semplicemente: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, così, a mo' di recita. Ma il Signore voleva dare una visione più ampia delle cose di Dio. Stava dicendo all'uomo: da ora in poi tu puoi pregare Dio e lo puoi chiamare Padre, come un padre. Amen. Pregare non significa un castigo. Noi siamo nella grazia, o no? Non siamo venuti stasera qua perché abbiamo paura dell'inferno. Spero che nessuno di voi preghi il Signore perché ha paura di andare all'inferno. Se la paura c'è, non è male. Se tu hai coscienza che esiste anche l'inferno, forse ti servirà anche, ma non deve essere la prima motivazione che ti spinge a venire alle riunioni, che ti spinge a pregare, a testimoniare, ad adorare Dio. O no? Immaginate se noi siamo qua perché abbiamo paura dell'inferno. Basterebbe questo? È una giusta motivazione? Tu vieni in chiesa solo perché non vuoi andare all'inferno, quindi sei costretto quasi a venire in chiesa? O veniamo in chiesa perché in funzione della grazia noi amiamo stare con il Signore, o no? Noi stiamo qua e amiamo stare davanti alla presenza di Dio. Noi preghiamo perché amiamo stare con Dio, o no? Questa è la preghiera. Quando ci insegnavano la religione, purtroppo a volte fa degli errori grossolani, del tipo: ci avevano inculcato forse di confessarci davanti a un uomo e poi dovevamo fare la lista dei peccati e dire: io ho fatto questo, quello e quell'altro. Allora qualcuno ci guardava e diceva: Monello, se hai fatto questo, fatti 5 preghiere, forse ti basteranno. E allora in mente, immaginate fratello Pirani, no? Quando andava a confessarsi, cioè, gli diceva i suoi peccati, che io lo conoscevo un pochettino, ce n'erano, e gli diceva i primi. E allora gli veniva detto: fai 5 preghiere, forse ti basteranno. E nella mente il fratello Pirani diceva: e ancora non sa tutti gli altri. Poi per un attimo proprio di coscienza, di sincerità, dice: senta, però ce n'è altri. E quali sono? E allunga la lista: questo, quello, ho fatto quello e quell'altro. Le preghiere erano 5, allora fai altre 10 preghiere, come se fossero delle frustate, no? Delle penitenze, dei castighi. Tu più cattivo sei, più preghiere deve fare. La grazia di Dio ci ha illuminati, ci ha fatto comprendere che pregare non è un castigo, ma è la gioia che abbiamo nel cuore da esternare verso colui che è l'oggetto della nostra ammirazione, della nostra adorazione. Noi parliamo con Dio, noi ci confidiamo con il Signore, ci piace stare con Lui, ci piace pregare, perché pregare significa godere della Sua presenza, o no? Quando avete un amico caro, qualcuno a cui voi volete bene, non è un castigo stare con Lui, si dialoga con quella persona, ci si apre. Questa è la preghiera per noi, e questo grazie al motivo per cui siamo salvati per grazia. E questo ci dà proprio l'idea di un padre, non più di un Dio tiranno, un Dio inavvicinabile, un Dio così distante che non è per noi. Questo salmo, proprio il salmista imponeva quasi all'anima sua di lodarlo, di benedire il nome del Signore e di non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Quello di cui volevo così brevemente parlare stasera, il Salmo è tutto meraviglioso, però soprattutto volevo che ci fermassimo a considerare un aspetto di questo Salmo. I sensi di colpa. Quando il Signore ci vuole liberare dai sensi di colpa. Quando i sensi di colpa non ci permettono di avere gioia nel nostro cuore. Quando ci sentiamo indegni, sensi di indegnità, sensi di condanna. E non abbiamo la forza di alzare lo sguardo verso Dio e provare quella gioia che i figli dovrebbero provare alla presenza del Padre. Quando il diavolo ci carica di sensi di colpa, che ti impone a sbagliare, ti spinge, crea delle tentazioni affinché tu possa cadere, e poi accentua nella tua vita dei sensi di colpa così gravi, così acuti, che tu non riesci nemmeno a dormire, non ti senti mai di avere un viso luminoso, ti senti sempre cupo, chiuso, frustrato e dimentichi, questo significa anche dimenticare quello che Dio pensa di noi. A volte noi stiamo attenti a quello che la gente dice di noi. Oggi si vive a volte schiavi del giudizio della gente. Ah, non posso venire in quella chiesa, se no poi che cosa penseranno di me? O non posso fare questo perché cosa mi prenderanno per stupido? O i colleghi di lavoro, i compagni di scuola avranno un giudizio diverso di quello che avevano prima. Forse mi estrapoleranno da quel contesto, dalla comitiva in cui stavo, perché ora forse pensano che ho cambiato religione. Allora noi siamo schiavi del giudizio degli altri, pensiamo molto a quello che la gente pensa di noi. A volte stiamo male perché noi stessi, la nostra coscienza parla male di noi stessi. Tu ti senti un buon a nulla. Forse hai di te un concetto, dicevamo in questi giorni, come diceva Paolo, che bisogna avere un concetto sobrio di noi stessi. E soprattutto pensare di noi, non quello che dice la gente, non quello che noi stessi diciamo di noi. Fratelli e sorelle, peggio ancora, quello che il diavolo dice di te, che ti fa sentire uno strofinaccio, che ti fa sentire qualcosa da buttare, ti fa sentire indegno, ti fa sentire male dopo che ti ha spinto a peccare, facendoti credere che per te non c'è più speranza. Ma la cosa importante è pensare quello che Dio pensa di noi. Amen. Come un padre, lui si vuole proporre come un padre. Io non so che colore hanno i tuoi peccati. Io non so la gravità, l'intensità delle tue trasgressioni, ma la Bibbia dice, e io non voglio credere alle mie sensazioni, non voglio credere a quello che la gente dice e non voglio nemmeno essere ingannato da quello che i mezzi di comunicazione dicono di noi. Quando si fa credere quello che non è vero, sapete, oggi viviamo anche in tempi in cui se tu guardi la televisione, tu vedi, tu scopri un mondo che non è quello reale. Un mondo artificioso, un mondo che uno si illude che è quello. E allora ci sono delle illusioni. La gente guarda, arrivano dei messaggi che ti fanno credere che tutto fila liscio. Che ti fanno credere che sì, vabbè, c'è crisi, però se tu ti metti in fila e giochi al lotto, la tua vita cambierà. I tuoi sogni avranno una piena soddisfazione. Forse alle ragazze la televisione sta trasmettendo un'altra cosa. Sì, c'è crisi, forse non ci sono molte prospettive per il tuo futuro, però puoi diventare una velina. Lina, tu ridi, perché ci avevi fatto un pensierino? Puoi diventare una velina e avere successo, come qualcuno che comincia a essere una velina già e ha la sua visibilità, poi qualcuno gli mette gli occhi addosso e comincia a entrare in un mondo così bello, così luminoso, così pieno di prosperità, di gioia, luci accese sulla tua vita, sembra centro delle attenzioni. E il diavolo ti sta ingannando, ti sta iniettando del veleno per avvelenare la tua vita e farti vivere in un mondo che non esiste. O pensi che forse è il caso di affidarti alla fortuna, a un gioco perverso? A chi vogliamo credere noi? Noi diciamo: Signore, noi siamo qua per ascoltare la tua parola. La tua parola è verità, diceva il salmista. La somma della tua parola è verità, e questa verità ci renderà liberi. Chi è il Dio che noi abbiamo conosciuto? Un Dio che sta guardando in che cosa tu hai sbagliato, è pronto a punirti in maniera irreversibile, pronto a mandarti all'inferno, pronto a dirti che, a confermare quello che tu pensavi, quello che ti diceva la gente, quello che ti dice il diavolo, che tu non sei buono a nulla, che tu è vero che non sei amato, che nessuno ti pensa, che nessuno ti condivide, che nessuno ha mai mostrato questo grande amore per te. Allora sei una cosa da buttare, e forse, anzi, se pensi anche di farla finita, segui la strada giusta. Il diavolo, diceva Gesù, è bugiardo e padre della menzogna. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. A chi vogliamo ascoltare? Una volta, non so se sapete questa storia, si racconta di Martin Lutero. Voi sapete chi è Martin Lutero? Il protagonista della Riforma, no? Dice che una notte ebbe una visione. Gli andò in visione il diavolo in persona, quando lui ha avuto questa visione, che gli diceva: tu non sei buono a niente, tu pensi di essere un riformatore, tu pensi di essere un uomo che trasformerà, che cambierà la storia della religione, tu non sei buono a niente, tu hai commesso un sacco di peccati. E lui chiese al diavolo: quali peccati? E il diavolo gli presentò una lista, un foglio di carta, un foglio con un elenco lunghissimo di peccati che lui aveva commesso. Lutero li guardò e in realtà corrispondevano ai suoi peccati. Diceva: va bene, tutti questi sono i peccati? Dice: no, aspetta, che c'è qualcos'altro. Prende un'altra lista il diavolo e gliela sbatte in faccia con un'altra lista di peccati più lunga di quella di prima. Dice: anche questi? Sì, guardali, guarda. Erano peccati reali. Dice: ci sono altri peccati? Ma era una lunghissima lista. Lutero dice al diavolo: ce ne sono altri? Dice: no, sono tutti qua, ma ti dovrebbero bastare e avanzare. Dice: allora fai una cosa, appoggia questi fogli qua in questa scrivania. Lui si siede, prende una penna con l'inchiostro rosso e scrive su quei fogli, di quelle lunghe liste di peccati, scrive bello grande, a caratteri cubitali: il sangue di Gesù, il mio Signore, mi purifica da ogni peccato. Da ogni peccato. Gloria a Dio. Quanto è lontano, abbiamo letto, il Levante dal Ponente, tanto ha egli allontanato le nostre trasgressioni, i nostri peccati. Dio è come un padre, stasera ti vuole riabilitare. Stasera io non so chi è venuto qua con un fardello, io non conosco i vostri bisogni, le vostre situazioni, ma so che la parola di Dio non cade mai a vuoto. Io non so quale peso abbiamo portato, quale senso di indegnità tu stai provando, come ti sei ridotto alla meschinità e come il diavolo ha accentuato quell'immagine di te stesso nella tua mente, nella tua coscienza, o forse qualcuno ha parlato male di te, o il diavolo ti suggerisce cose negative affinché tu non dia valore alla tua vita e la tua autostima possa scendere fino a sotto le nostre scarpe, quindi non avere più, non amare se stessi, è quello che il diavolo vuole. Perché il diavolo è bugiardo, ma è un mercenario, e lui viene per rubare, ammazzare e distruggere, ma Gesù è venuto per darci la vita in abbondanza, per cancellare le nostre colpe. Dice proprio l'apostolo Giovanni, vogliamo leggerlo insieme, primo Giovanni capitolo 1 dal versetto 7: ma se camminiamo nella luce come egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, il suo figliuolo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ogni significa tutte le iniquità. Se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Che bello avere questo avvocato. Oggi hanno inventato un'avvocatessa. Noi conosciamo attraverso la Bibbia che c'è solo un avvocato. C'è solo uno che ci difende, è Gesù Cristo, che è stato abilitato per fare questo. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Io non so se ti senti perdonato, se senti la forza del sangue di Gesù sulla tua vita, che ti ha liberato, ti ha scagionato dalla tua condizione di peccato. Noi siamo salvati perché, non perché eravamo in grado di obbedire a tutti i comandamenti, noi siamo salvati perché Gesù ha pagato per noi, perché Gesù ha versato il suo sangue per liberarci dalle colpe, per togliere questo muro di separazione e metterci in grado di, in condizione di poter parlare con il Padre, avere comunione piena. Però siamo uomini, abbiamo letto prima nel Salmo 103 che Dio si ricorda che siamo polvere. Avete letto, no? Avete ascoltato? Dio si ricorda che siamo polvere. A volte noi lo dimentichiamo. Pensiamo di diventare superuomini. Pensiamo di diventare degli dèi. No, noi siamo uomini. Dio si ricorda che siamo uomini. Ecco perché Lui è clemente, è pietoso, è lento all'ira, perché si ricorda di che pasta sei fatto tu, si ricorda che noi proveniamo dalla polvere, Lui si ricorda, sa che noi siamo fragili. Non so se noi a volte viviamo, anche nel mondo religioso c'è questa tendenza, a volte al trionfalismo, a sentirci dei grandi uomini di Dio, di caricare tutta l'attenzione sugli uomini, ma l'abbiamo letto poco prima, no? Prima di iniziare. Che è maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Noi sappiamo che cosa siamo. Paolo diceva: io sono quello che sono per la grazia di Dio. Però a volte anche in ambienti religiosi esiste questo volere pompare la situazione, volere far apparire gli uomini grandi uomini. Diceva un uomo di Dio: io non voglio essere un grande uomo, io voglio essere un piccolo uomo con un grande Dio. Non vogliamo concentrarci sulla nostra capacità, sulle nostre forze, perché dobbiamo ammettere, io non so se in mezzo a noi sono persone anche fragili, oltre a me dico. Ma quindi io Angela, c'è pure Anna, gli altri siete forti, siete, Dio vi benedica. Ma ho capito che avete dato il consenso, tutti ci siamo sentiti un po' fragili, ci sono delle aree della nostra vita in cui ci sentiamo anche un po' vulnerabili. Dio si ricorda della tua debolezza. Diceva l'apostolo Paolo che Dio manifesta la sua potenza nella nostra debolezza. Se tu mai ti senti debole, non c'è nessun'area della tua vita in cui tu ti senti debole, sapete, credo che Dio non possa riversare la sua potenza in nessuna delle tue aree, in nessun luogo della tua vita, perché già tu sei a posto, tu sei già forte. Non hai bisogno. Ma noi diciamo: Signore, dove andremo senza di te? Dove ci sentiamo deboli? Se tu dici al Signore, confessi a Dio la tua fragilità, le tue debolezze, Dio sta individuando il posto dove caricare la sua potenza. Amen? La sua potenza, la sua grazia, il suo amore. E Lui vuole riempire questi spazi vuoti. Lui si ricorda che siamo polvere, però Lui ti vuole fare capire. E qua non stiamo dicendo stasera, non è un incoraggiamento questo messaggio ai peccati, Dio ci guardi da questo, ma è l'esaltazione della potenza del sangue di Gesù che ci purifica da ogni peccato. Non c'è un peccato che Dio non possa perdonare, ce n'è solo uno, dice la scrittura, che è la bestemmia contro lo Spirito Santo, o il peccato contro lo Spirito Santo, che consiste in che cosa? Nel rinunciare, rifiutare il convincimento portato dallo Spirito Santo. Cioè, quando tu non vuoi essere convinto, quando tu vuoi rimanere in uno stato di peccato, vuoi rimanere lontano da Dio, Dio non può farci niente, non può andare contro quel peccato, non può guarirti da questa malattia. È una malattia che ti porterà alla morte spirituale. O no? Se c'è qualcosa che Dio non vuole fare, potrebbe farlo, potrebbe violentarti, ma non l'ha mai fatto. Ha lasciato sempre l'uomo nel suo libero arbitrio. E nella libertà l'uomo ha sbagliato, ma Dio vuole darti sempre un'altra possibilità. Si ricorda, e sapete, parla Davide, che ha conosciuto la sua debolezza, ha conosciuto la sua fragilità. Però, se voi leggete il Salmo 51, vi rendete conto che dopo i suoi errori, dopo la manifestazione della sua debolezza, lui ha gridato all'Eterno. Si è commosso davanti a Dio, si è piegato, si è prostrato e ha riconosciuto tutti i suoi peccati. Non ha nascosto e coperto nessun peccato. Se c'è qualcosa che deve coprire i peccati, non sei tu, non sono gli amici, non è la tua famiglia che deve coprire i peccati, ma deve essere il sangue di Gesù. Non c'è qualcosa che Dio non possa fare. L'unica cosa che Dio non può fare è andare oltre la tua volontà, ma se tu vuoi, se tu confessi i tuoi peccati ti saranno perdonati. C'è qualcuno o qualcosa che ti accusa e ti fa stare male? Io penso che sto parlando a qualcuno. Qualcuno dirà forse sì, stai parlando a tutta la Chiesa, è ovvio, ma credo che lo Spirito Santo sta parlando a qualcuno, non so chi, ma poi probabilmente qualcuno me lo dirà, che ha chiesto qualcosa al Signore e il Signore ti sta dando delle risposte che io non conoscevo, ma che lo Spirito Santo conosce. C'è qualcuno che ci accusa giorno e notte. Abbiamo letto che abbiamo un avvocato che sta alla destra di Dio. C'è un passo molto bello in, credo, Ebrei, capitolo 4, versetto 14, dice: avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. C'è qualcuno stasera che ha bisogno di aiuto del Signore? Nel tempo opportuno c'è qualcuno che ti capisce, qualcuno che ha patito le tue stesse sofferenze, qualcuno che è stato anche tentato. Sapete che il finale della preghiera del Padre Nostro dice: non ci esporre alla tentazione, ma liberaci. Noi non vogliamo snobbare il peccato, non vogliamo pensare che noi siamo invulnerabili, che le tentazioni a noi non ci fanno niente, perché noi sappiamo quanto è duro a volte sopportare e resistere alle tentazioni. Ma noi preghiamo: Signore, non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Abbiamo bisogno della protezione di Dio, no? Però abbiamo anche un conforto stasera: sapere che Dio, che Gesù è alla destra di Dio Padre ed è il nostro sommo sacerdote, ed è qualcuno che sta alla destra del Padre a fare che cosa? La Bibbia dice che notte e giorno ci difende, ci giustifica, è il nostro avvocato, ti aiuta. Mentre c'è qualcuno che ti accusa, Gesù ti giustifica, ti vuole scagionare, o no? Mentre qualcuno ti vuole mettere pesi, sappia, ognuno di noi, che Gesù ci vuole togliere i pesi. Gloria a Dio. A volte è brutto vedere persone che hanno questa attitudine davanti agli uomini, accusare sempre, pronti all'accusa, pronti al giudizio, pronti alla condanna, e fanno sentire male. A volte la lingua, che dice che un piccolo membro però spezza le ossa, no? Che penetra, è un piccolo membro, dice l'apostolo Giacomo, che dà direzione, come un piccolo timone dà direzione alla nave, così questo piccolo membro, quando è usato male, infiamma la ruota della vita, crea delle situazioni a volte irreversibili, cose distruttive, cose che veramente ci vuole solo l'intervento di Dio. La lingua cosa riesce a fare? E c'è qualcuno a volte che pare che si riveste delle qualità di Satana per accusare continuamente i fratelli, per accusare le sorelle, per accusare la Chiesa, per accusare te. A volte il diavolo si usa anche di persone per farti stare del male, per metterti queste radici di amarezza, ma lo Spirito Santo stasera vuole estirpare ogni radice di amarezza. Se c'è qualcuno che ti accusa, noi dobbiamo sapere che Gesù ci giustifica. Noi siamo salvati, sapete perché? Non perché eravamo giusti, ma perché siamo stati dichiarati giusti davanti a Dio. Gesù Cristo ha pagato con il suo sangue, e mentre noi non eravamo giusti, perché la Bibbia dice che non c'era neppure un uomo giusto, tutti eravamo nel peccato, privi della gloria di Dio, però Gesù si presenta davanti a Dio Padre, e dice: ho pagato io, qua c'è il mio sangue, c'è stato un sacrificio perfetto, io ho sofferto, io sono morto. Qua c'è il sangue di Gesù è stato trovato innocente, immacolato, il suo DNA insostituibile, non è uno come tanti, non c'era traccia di peccato in lui, e Dio Padre ha detto: va bene. Tutti questi qua sono scagionati per il sangue di Gesù. Io non so se ti senti salvato, salvato per grazia, salvato per grazia, liberato, scagionato. Gesù ha pagato per noi, questa è grazia. E dice la scrittura in Apocalisse capitolo 12 che c'è qualcuno che continuava, però noi dobbiamo anche vedere la realtà, che dice la parola di Dio, Apocalisse 12 dal versetto 9: così il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato fuori. Egli fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Allora udii una grande voce nel cielo che diceva: ora è giunta la salvezza e la potenza e il regno del nostro Dio e la potestà del suo Cristo, poiché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e per mezzo della parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita tanto da esporla alla morte. Il diavolo è l'accusatore dei fratelli, giorno e notte davanti a Dio sta ad accusare: guarda quel tuo figlio come cosa ha fatto, guarda quella tua figlia cosa ha detto, guarda quell'altro, guarda questa chiesa quanti difetti c'ha. Noi non ci siamo mai illusi di trovare una chiesa perfetta. Se tu ne cerchi una perfetta, credo che non sia questa, dovresti ancora cercare, e credo che dovresti anche salire un po', perché sulla terra non ci so. Dovremmo salire e andare a trovare la chiesa che un giorno sarà perfetta davanti a Dio e al capo della chiesa che è Gesù Cristo. Ma sulla terra, diceva un fratello, quando ha visto una persona nuova entrare in chiesa, dice: io mi auguro che tu accetti Gesù nella tua vita. Era una persona non credente, però dice: non ti illudere, che non pensare che questa sia una chiesa perfetta. Dice: se tu vieni qua perché pensi che sia perfetta, dice: guarda, noi abbiamo già tanti problemi senza di te, ma se vieni tu ne avremo altri di problemi. Quindi non ci illudiamo, ma siamo coscienti di una cosa, siamo convinti, sicuri, che il sangue di Gesù, il suo figliolo, figlio di Dio, ci purifica da ogni peccato. È una chiesa che con tutti i suoi difetti conosce la potenza del sangue di Gesù. E quando il diavolo si presenta a te e ti fa la lista dei tuoi peccati, scrivi con una penna rossa che ti ricorda il sangue di Gesù. Il sangue di Gesù, il mio Signore, mi purifica da ogni peccato, da ogni peccato. Chi ti accusa? Un giorno ci fu una donna, vi ricordate la storia di una donna adultera che è stata colta in flagrante adulterio, quindi l'hanno colta sul fatto, e l'hanno portata, un sacco di gente, gendaglia di uomini, l'hanno presa e l'hanno portata davanti a Gesù per intrappolare Gesù, e hanno detto: maestro, questa donna l'abbiamo colta in adulterio, l'abbiamo vista noi e te l'abbiamo portata qua davanti. Che prevede la legge? Cercando di ingastrare Gesù. Ma Gesù non era una persona ricattabile o ingastrabile. Gesù era il figlio di Dio, l'unto di Dio, e in lui risiedeva tutta la sapienza di Dio e tutta la potenza di Dio. Gesù non rispose niente, anzi si abbassò e cominciò a scrivere. Quella donna gettata là davanti ai suoi piedi, mortificata, impregnata della sua colpevolezza, dello stato di indegnità, di vergogna, perché realmente era stata colta in flagrante adulterio e non poteva dire altro, era colpevole. E la legge prevedeva che cosa? La lapidazione per la donna, ma siccome l'adulterio non si commette da sola, anche per l'uomo. Levitico dice questo: tutte e due dovevano essere lapidati secondo la legge dell'antico patto. Ma questi uomini, mascalzoni, monelle, privi della grazia di Dio, hanno portato solo la donna. E Gesù non diede risposta, non si è lasciato intrappolare, continuò a scrivere con il suo dito a terra. Non si sa, quello non è mai stato detto, cosa ha scritto sulla sabbia lì, quella polvere davanti a lui. Però fatto sta che Gesù disse: allora, se qualcuno di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra. E continuava a scrivere. Cosa è successo? Doveva esserci una grandinata di pietre, che significava giudizio, lapidazione, era colpevole, dovevano ucciderla. E questo forse era il desiderio di ognuno di loro. Tranne che qualcuno suppone che chissà se Gesù, mentre scriveva qualcosa che loro potevano anche leggere, e stava scrivendo, stava dicendo: Loris, tu sei uno di quelli che accusa, però tu sei mancante in questo. Alfonso, stamattina ti ho visto quando tu hai detto quella cosa. Italia, ti ho sentito quando parlavi con tuo marito, hai fatto questa asserzione. Gerlando, Maurizio, Alessia, e ognuno di noi, e Dio conosce tutti i nostri segreti, no? E davanti a Dio nessuno è innocente. Chissà se Gesù ha fatto questo lavoro e li ha smascherati uno per uno, e forse indicava anche quella persona, forse quell'uomo che era stato con lei, con cui lei aveva forse commesso adulterio, probabilmente era là tra quelli accusatori. E quella donna si aspettava le pietre, perché noi a volte siamo prese dalla paura, dai sensi di indegnità, e ci aspettiamo il giudizio imminente sulla nostra vita. A volte dimentichiamo che c'è potenza nel sangue di Gesù. E Gesù si rivolse alla donna, non ha sentito il rumore di pietre, e disse: dove sono, donna, dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti condanna? Forse la donna, non so, impaurita, piano piano si gira per vedere i suoi accusatori, pronti a digrignare i denti, a prendere la pietra e scagliarsi contro quella donna, ma si girò e con sua meraviglia non ha visto più nessuno. Uno alla volta lasciarono la pietra, furono compunti nel cuore, lasciarono la pietra e se ne andarono. E Gesù disse: dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannato? Gesù non è uno che condanna, Gesù è uno che vuole salvare anche stasera. Gesù è uno che vuole salvare la tua vita. Gesù è uno che vuole dare un'altra possibilità alla tua vita. Se il diavolo ha detto che tu non sei buono a niente, che tu sei pronto per l'inferno, Gesù ti vuole dire: in me c'è speranza per la vita eterna. Io voglio portarti con me. Oggi stesso tu sarai con me in paradiso, disse quel ladrone. In Gesù c'è speranza, c'è salvezza, c'è vita. Mentre qualcuno ti sta proclamando la morte, il fallimento, cose che procurano amarezza nel tuo cuore, chi ti sta condannando in questo momento? È il mondo? Sono i tuoi parenti? È qualche fratello poco spirituale? È tua madre? È tuo padre? Sono i tuoi figli? I tuoi colleghi di lavoro? Chi ti sta condannando? Gesù non ti vuole condannare. E Gesù disse a quella donna: vai. Ho detto, e lo sottolineo stasera, questo messaggio non è una giustificazione per i peccati, ma è l'esaltazione della potenza del sangue di Gesù e del perdono in Cristo Gesù. Amen. Vattene e non peccare più. Chi è nato da Dio non pecca, cioè non continua a vivere una vita schiavo del peccato. Signore, ti ringraziamo. Vogliamo chinare il capo, vogliamo adorare il Signore in modo sommesso. Teniamo chiusi i nostri occhi, diciamo: Signore, grazie perché hai fatto arrivare la tua parola nel mio cuore. Fallo scendere ancora in profondità. Quanto è lontano il Levante dal Ponente. Tanto. Se tu riesci a misurare la distanza dal Levante dal Ponente, immagina quanto Dio ha allontanato le tue trasgressioni da Lui. Egli non si ricorda più dei nostri peccati. Un'altra scrittura dice che li ha gettati in fondo al mare. Il salmista diceva: egli è pietoso, lento all'ira, è clemente, è un padre come un padre sensibile verso i figli. Che immagine hai tu di Dio? Cos'è Dio per te? Forse la religione te lo ha dipinto come un uomo intrattabile, come qualcuno che è pronto e spietato nel suo giudizio.
Egli non ci tratta come meritano i nostri peccati e non ci castiga in base alle nostre colpe, poiché quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Quanto è lontano il Levante dal Ponente, tanto ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. Perché egli conosce la nostra natura e si ricorda che siamo polvere.
Dio conosce la tua debolezza, Ma se c'è un'area nella tua vita in cui tu scopri la tua debolezza, tu scorgi la tua vulnerabilità, io ti invito stasera, lì dove tu vuoi che Dio possa intervenire col suo spirito, alza la tua mano. Se tu scorgi che nella tua vita c'è un'area di debolezza, una mancanza, un posto dove c'è vulnerabilità, alza la tua mano, noi vogliamo pregare. Perché se mai tu confessi la tua debolezza, Dio benedica queste mani alzate. Dio benedica queste mani alzate con sincerità. Fallo davanti al Signore, non vogliamo fare spettacolo. Oh Signore, se c'è qualcuno che in questo momento vuol dire: Signore, sì, io in verità, se analizzo la mia vita, c'è qualche area in cui...